Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Hanno avuto vita corta i super dazi statunitensi. Donald Trump li congela per 3 mesi a meno di un giorno dalla loro entrata in vigore. Confermati per ora solo quelli contro la Cina. Così la guerra commerciale sembra limitata alle 2 superpotenze mondiali. E ieri c'è stato un contatto tra Karin Keller-Sutter e Donald Trump, primo atto nella ricerca di un'intesa commerciale. Un nuovo capo delle forze aeree e alcune novità strutturali. Il nuovo corso Martin Pfister al Dipartimento della Difesa ha preso avvio. Calcio quarti di Champions, il Barcellona travolge 4-0 il Borussia Dortmund, 3-1 del Paris Saint-Germain sull'Aston Villa. Donald Trump ha dunque fatto retromarcia sotto pressione per le turbolenze sui mercati finanziari e confrontato con crescenti malumori sul fronte interno, il presidente statunitense ha deciso di sospendere per 90 giorni l'imposizione dei cosiddetti dazi doganali reciproci, dazi che, ricordiamo, avrebbero colpito anche la Svizzera con un'aliquota del 31%. La sospensione non si applica però alla Cina, verso la quale Trump ha anzi aumentato le tasse doganali al 125%. Restano invece in vigore per tutti gli altri paesi dazi universali del 10%. Andrea Vosti, nostro corrispondente in collegamento da Washington, come si è arrivati a questa improvvisa marcia indietro?
Beh, come accennavi tu, 2 fattori hanno probabilmente giocato un ruolo decisivo. Le pesanti perdite dei giorni scorsi sui mercati finanziari, che hanno mandato letteralmente in fumo migliaia di miliardi di dollari, e le pressioni politiche sul fronte interno, con un crescente numero di repubblicani, soprattutto quelli che rappresentano distretti elettorali in bilico, ansiosi per le ripercussioni economiche di una guerra dei dazi a oltranza. Senza dimenticare lo scontro sui dazi tra il miliardario Elon Musk e il consigliere economico di Trump, Peter Navarro, gli ammonimenti delle grandi banche americane sui rischi di una recessione negli Stati Uniti e la decisione di alcuni paesi, la Cina, il Canada, l'Unione Europea, di reagire ai dazi americani. Insomma, l'insieme di questi elementi ha costretto Donald Trump a questa clamorosa retromarcia.
Andrea, Trump ha dunque sospeso i dazi poche ore soltanto dopo la loro entrata in vigore, ma anche il modo in cui questa pausa di 90 giorni è stata annunciata sta facendo discutere.
Sì, proprio così, poiché dopo aver passato gli ultimi giorni a ripetere che non ci sarebbero stati ripensamenti o concessioni, Trump ha annunciato lo stop ai dazi con un post sul suo social media Truth. Un post che tra l'altro non cominciava con la sospensione dei dazi reciproci, bensì con la decisione di portare al 125% quelli contro i prodotti cinesi. Strategia pianificata e concordata da tempo oppure retromarcia improvvisata quella di Trump? Beh, davvero difficile dirlo. Fatto sta che il rappresentante per il commercio, Jamison Greer, che stava testimoniando a Capitol Hill, ieri è sembrato essere colto alla sprovvista dall'annuncio del suo capo, del presidente americano.
I haven't spoken to the president since I've been
so the trade representative hasn't spoken to the president of the United States.
Secondo il segretario al tesoro Scott Bessent, la mossa di Trump è invece coerente con la strategia iniziale della Casa Bianca, cioè usare l'arma dei dazi per costringere a trattare il maggior numero di paesi.
E adesso cosa succede? Cosa potrà succedere? Questi 90 giorni saranno sufficienti per negoziare, rinegoziare accordi con decine e decine di partner commerciali di Washington e penso anche alla Svizzera?
Beh, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ieri ha detto che 75 paesi si sono già fatti avanti per aprire delle trattative con Trump e ha annunciato che in questi 90 giorni di stop ai dazi reciproci resteranno in vigore i dazi universali del 10%.
In the meantime, there will be a 90-day pause on the reciprocal tariffs as these negotiations are ongoing.
Ma sarà davvero possibile negoziare con tutti? Beh, diciamo che se la Casa Bianca, come sembra, intende seguire la via di trattative bilaterali paese per paese, il tempo non è davvero molto, anche perché resta da capire quale paese otterrà un accesso privilegiato allo studio Vale. A fine mese qui a Washington si terrà il vertice di primavera di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. In città arriveranno i consiglieri federali Guy Parmelin e Karine Keller-Sutter. Ecco allora che dopo la telefonata esplorativa di ieri tra Keller-Sutter e Trump potrebbe essere questa l'occasione per un dialogo ai più alti livelli tra governo svizzero e amministrazione americana.
Il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti, che ritroveremo nelle prossime edizioni del giornale, ma anche nel nostro approfondimento Modem dalle 8:30 nella diretta di Rete 1 e della presa di contatto tra Washington e Berna parleremo tra breve. Prima però le ultime dall'Asia con la Cina che, come abbiamo sentito, si ritrova isolata, subisce i dazi più pesanti e ne impone di molto pesanti. Per ora non traspare alcun segno di cedimento e la tregua concessa dalla Casa Bianca agli altri paesi non viene considerata per forza uno svantaggio. Ci dice di più Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia.
La Cina si è risvegliata in una guerra commerciale a due. La tregua di 90 giorni sui dazi ovviamente non la include, anzi l'escalation prosegue. La Cina, che ha portato all'84% le tasse aggiuntive sui prodotti degli Stati Uniti e ha incluso altre 18 entità aziende alla sua lista nera, non è disposta a cedere, anzi fa della sua prova di resistenza motivo d'orgoglio. Trump prende in giro chi corre a Washington per trattare. Noi non lo faremo, scrivono media e blogger, che definiscono i negoziati una resa. La tregua concessa dalla Casa Bianca viene vista o raccontata come un segnale di debolezza. C'è la convinzione che in questo modo le merci cinesi possano continuare a essere esportate in massa in paesi terzi per poi essere rivendute negli Stati Uniti. Ieri il premier Li Qiang ha incontrato le imprese private promettendo nuovi stimoli a economia e consumi, mentre i fondi statali sono intervenuti sui mercati finanziari. Risultato, le borse cinesi oggi hanno aperto in positivo. Il presidente Xi Jinping ha invece tenuto una inusuale conferenza sui paesi confinanti, proponendo il mantra di futuro condiviso e parlando di valori asiatici. Obiettivo ammorbidire la retorica sui vicini, aprendo a nuove forme di cooperazione di lungo periodo di fronte all'instabilità americana. Pubblicato infine un libro bianco sui rapporti commerciali con Washington, le relazioni hanno una natura reciprocamente vantaggiosa, si legge. Una mossa che pare rivolta in primis alle aziende statunitensi da cui si ispira di ricevere sponde antidazi. La Cina non esclude negoziati, ma non vuole dare segnali di debolezza, anche perché è convinta che quando l'inflazione inizierà a colpire gli Stati Uniti, potrebbe essere Trump ad avere più fretta.
E così come dicevamo anche per la Svizzera, i dazi non sono più gli stessi di 24 ore fa, sono infatti passati dal 31 al 10% e così si guadagna tempo che si cercherà di mettere a beneficio della strategia messa in campo dal Consiglio federale, di cui abbiamo appena parlato, ma di cui ci dice di più Maria Iannuzzi.
Due le decisioni adottate ieri dal Consiglio federale. La prima riguarda la nomina di Gabriel Luchinger quale inviato speciale per gli Stati Uniti. L'ambasciatore, capo della divisione sicurezza internazionale del Dipartimento Affari Esteri, avrà il compito di diventare un canale di contatto mirato. La seconda decisione concerne la creazione di un gruppo di lavoro interdipartimentale, attivo da subito e operativo fino a fine del 2025, una struttura guidata dal capo della diplomazia elvetica Ignazio Cassis. E sempre ieri c'è stato un contatto diretto Stati Uniti-Svizzera. La presidente della Confederazione, Karine Keller-Sutter, ha parlato al telefono con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La conversazione è durata 25 minuti, un lasso di tempo che la consigliera federale ha sfruttato per affrontare i temi attuali e stabilire un contatto. In serata è poi giunta la notizia della sospensione dei dazi. Uno zigzag che da un lato fa tirare un sospiro di sollievo, ma dall'altro cementifica le incertezze e le incognite e mostra quanto sia volubile la situazione.
Preannunciate un paio di settimane fa, poco prima della sua entrata in funzione, sono arrivate le prime nomine d'alto rango del nuovo responsabile del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister. Martedì l'annuncio della creazione di un'apposita divisione competente per i progetti in corso con a capo Martin Scheidegger, proveniente dal Controllo Federale delle Finanze. Ieri la designazione del nuovo comandante delle forze aeree, che dal prossimo 1 ottobre sarà il brigadiere Christian Oppliger. Gian Paolo Driussi, cosa ci dicono queste nomine?
Sono due mosse formalmente decise dall'intero Consiglio federale, ma già ci dicono che Martin Pfister si è messo immediatamente al lavoro. Lo aveva peraltro detto lui stesso, che il giorno dopo l'elezione avrebbe iniziato, per così dire, a guardarsi intorno. La nomina del nuovo comandante delle forze aeree, che succede al partente Peter Merz, in sé non ha nulla di straordinario. Il 52enne Christian Oppliger è attualmente il vice e vanta una grande esperienza, intanto però un tassello del grande puzzle da ricostruire è già a posto. Più significativa è la nomina di Robert Scheidegger, anche perché proviene appunto dal controllo federale delle finanze. 59 anni, formalmente è ancora l'attuale responsabile del settore della vigilanza dedicato proprio al Dipartimento della Difesa, si è fra l'altro occupato dei pastrocchi RUAG, da vigilante passa alla stanza dei bottoni, le intenzioni del nuovo consigliere federale sembrano chiare.
Robert Scheidegger sarà, come detto, a capo di una nuova divisione in seno al Dipartimento. Quanto è significativa questa prima novità strutturale?
La nuova divisione si chiamerà Pianificazione, Controlling, Digitalizzazione e Sicurezza. È una prima decisione che va a impattare non tanto sull'organizzazione, perché si tratta di riunire i settori che presso la Segreteria Generale del Dipartimento si occupano dei progetti in corso, ma piuttosto sulla gestione di questi progetti, perché sono numerosi, alcuni molto costosi e in ritardo, insomma un fardello da 19 miliardi di franchi, la somma riguardante i progetti più controversi che preoccupano la politica, un fardello che merita un occhio adesso esclusivamente dedicato. L'occhio, o meglio gli occhi, saranno quelli di chi dall'esterno ha fatto da controllore, tutto ha un senso. Vedremo se e cosa migliorerà, ma c'è da aggiungere che nel contempo sono anche partiti due alti funzionari, fra cui un ormai ex collaboratore personale di Viola Amherd. La buona notizia è che ci si muove per davvero e in fretta.
Giampaolo Driu si dà Berna. Rilevare e mostrare ai conducenti il livello del rombo dei loro motori con l'obiettivo di ridurre i disagi alla popolazione. E quanto farà la città di Zurigo nei prossimi mesi un progetto pilota voluto per testare nuovi radar fonici ed essere pronti nel caso in cui la Confederazione dovesse decidere di creare le basi legali per multare chi fa troppo rumore. Manuele Ferrari.
Il verdetto è chiaro. Una faccina triste seguita dalla scritta "Too loud". Decisamente troppo rumorosa l'auto di grossa cilindrata passata dal primo dei 5 impianti di controllo previsti in città. Il problema, spiega la municipale verde Karin Rickard, responsabile del Dipartimento Sicurezza, sono i cosiddetti autoposer, persone che vogliono farsi notare con il loro veicolo generando rumore inutile. Una piaga alla quale nei prossimi mesi si cercherà di porre rimedio con questi apparecchi. Una faccina col sorriso quando il rumore non supera il limite previsto, attualmente fissato 82 decibel, un po' come quello che appare quando si rispettano i limiti di velocità. Inoltre, nei prossimi giorni verrà installato un radar fonico. Questo ci permetterà di documentare, spiega il responsabile del progetto per la Polizia Comunale di Zurigo, Michael Bamert, quale veicolo causa quanto rumore. Un apparecchio attualmente in uso in Francia, diverso da quello testato a Ginevra e Basilea Campagna su incarico dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. Naturalmente metteremo a disposizione della Confederazione anche i nostri dati, assicura Rickard. Lo scopo del progetto pilota zurighese, per il quale il Parlamento cittadino ha stanziato un credito di 50.000 franchi, ai quali si aggiungeranno i costi per l'analisi dei dati, è chiaro. A raccogliere dati, testare la precisione degli apparecchi, insomma, prepararsi per essere pronti a distribuire multe non appena la Confederazione avrà creato le basi legali per poter punire questo tipo di contravventori.
Ora di nuovo all'estero, dopo il raggiungimento di un accordo fra cristiano-democratici, cristiano-sociali e social-democratici per la formazione del nuovo governo di grande coalizione in Germania, le reazioni dei partiti d'opposizione e degli ambienti economici non si sono fatte attendere. Sentiamole nel contributo da Berlino di Walter Raue.
L'accordo di governo rappresenta una capitolazione dei cristiano-democratici di Friedrich Merz al Partito Socialdemocratico. La CDU avrebbe preso in giro i suoi elettori e tradito i suoi stessi principi. Di questo almeno convinta la leader del partito di estrema destra dell'AfD, Alice Weidel. Anche i Verdi bocciano a tutto campo il programma di governo stipulato dopo un mese e mezzo di trattative dai tre alleati della futura grosse coalizione. Il testo dell'accordo non dà le risposte di cui avrebbe bisogno al paese, sostengono i Verdi, che criticano la completa assenza di progetti a favore della salvaguardia del clima o per il sostegno dei mercati emergenti, come quello dell'intelligenza artificiale o della digitalizzazione. Delusi sono però anche gli imprenditori industriali, che avevano invocato invano più iniziative per ridurre le spese dello Stato, il numero dei dipendenti pubblici o l'abbattimento dei cavilli burocratici che ostacolerebbero una solida ripresa economica. Il cancelliere in pectore Friedrich Merz intanto invita alla calma. Un semplice accordo di governo non potrebbe contenere tutti gli obiettivi di lavoro e gli imprevisti politici dei prossimi 4 anni, ha dichiarato il leader della CDU. Secondo lui, il nuovo governo tedesco sarà forte e garantirà stabilità politica in un momento di grandi incertezze in Europa e nel mondo.
E con questo da parte mia è tutto. Spazio allo sport. Buona giornata.